Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme nella prima lettera di Paolo ai Corinzi i primi 20 versetti del capitolo 15, il grande capitolo sulla risurrezione. Prima Corinzi 15, i versetti dall'1 al 20. Questa è la parola del Signore. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non c'è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Amen. Fin qui la parola del Signore. Voi probabilmente avrete sentito dire e sentito parlare dell'effetto domino. E magari, non so, i più giovani tra noi avranno visto uno di quei video che mostrano una serie di tessere, che può essere anche molto lunga, predisposte in un certo ordine, che toccata la prima viene giù progressivamente fino alla fine. L'effetto domino si può verificare in tutti i sistemi che sono composti da elementi strettamente interconnessi e quindi dipendenti l'uno dall'altro. È un esempio dell'effetto domino in teologia, noi lo abbiamo proprio nel ragionamento che l'Apostolo Paolo utilizza qui nel 15° capitolo della prima Corinzi, allo scopo di correggere un errore e rifiutare una eresia che si stava insinuando in quella chiesa e che solo apparentemente riguardava il futuro dei credenti. Che cosa stava accadendo? Era accaduto che qualcuno insegnava che la risurrezione della carne, la risurrezione dei corpi, non ci sarebbe stata e che il futuro dei credenti sarebbe stato quello di una beatitudine, magari alla presenza del Signore, però senza il corpo. Una contemplazione, diciamo, spirituale di Dio rimanendo materia o comunque soltanto sostanza spirituale. Questa eresia, non mi importa tanto andare a scoprire da dove veniva, però sembra che era stata accolta da alcuni almeno nell'ambito della chiesa di Corinto, e ciò che conta oggi qui da noi è osservare con quale forza polemica e con quanto rigore logico l'Apostolo Paolo si opponga a queste opinioni e quali siano le conseguenze del rifiuto di credere nella risurrezione, di conseguenza per quale ragione la fede nella risurrezione è centrale nel cristianesimo. Per provare la realtà e la necessità della fede nella risurrezione di Cristo, Paolo fa un'affermazione che è molto semplice ed è comprensibile da tutti quanti. La troviamo al versetto 13. Se non c'è risurrezione dei morti, dice Paolo, neppure Cristo è stato risuscitato. Perché? Perché Cristo, e questo è l'insegnamento della Chiesa, ha posseduto un corpo umano, esattamente come il nostro, e Cristo è morto. E se il corpo umano non può essere risuscitato, nemmeno il corpo di Cristo è stato risuscitato. E se Gesù Cristo non è risuscitato, allora ci sono molte conseguenze. Ecco qui l'effetto domino. Voi cominciate col negare un aspetto della teologia cristiana e vedete come questo aspetto si trascina tutto il resto, tutto il sistema, crolla tutto. E voglio parlarvi appunto di queste conseguenze della negazione della risurrezione di Cristo, che però, come abbiamo visto, vengono tutte quante eliminate dal versetto 20. Cristo è veramente risuscitato dai morti, oppure, come abbiamo sentito nelle parole dei discepoli ai due d'Emmaus, il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Quindi è questo il primo e il più importante messaggio che i cristiani hanno annunciato, ed è proprio il messaggio della risurrezione di Gesù che egli stesso insegnò prima e dopo la sua morte a costituire il baricentro del Vangelo. Se spostiamo solo di poco la nostra fiducia nella risurrezione di Cristo, il Vangelo crolla tutto quanto. E quindi che cosa cambia e che cos'è il cristianesimo se lo priviamo, se lo spogliamo, se non riflettiamo, se non consideriamo, se non crediamo, se non teniamo presente la risurrezione del Signore Gesù? Ci sono delle terribili conseguenze, e le terribili conseguenze, l'effetto domino di questa affermazione sono prima di tutto queste: che se Cristo non è risuscitato, la predicazione cristiana è falsa. La predicazione cristiana è falsa. Il verso 14 lo dice chiaramente: se Cristo non è risuscitato, la nostra predicazione è vana. Noi siamo falsi testimoni di Dio perché abbiamo testimoniato che Lui ha risuscitato il Cristo. Quindi tutto quello che si dice nella predicazione cristiana è falso e quindi non è degno di essere creduto per nessuna ragione. Paolo al versetto 15 lo dice: siamo falsi testimoni di Dio. Perché? Perché gli apostoli fin dal principio sono stati definiti come i testimoni della risurrezione di Cristo. Leggete Atti degli Apostoli 1:22, quando Gesù disse: voi riceverete lo Spirito Santo che verrà su voi e mi sarete testimoni, sarete miei testimoni, parlava proprio questo, di essere testimoni della risurrezione di Cristo. In Atti 1:22, 4:33 e 10:41 si parla degli apostoli come testimonianti o testimoni della risurrezione di Cristo con grande potenza. Questo era il messaggio: quel Gesù che è stato ucciso, Dio lo ha risuscitato. Questo era il messaggio, sostanzialmente il primo messaggio e il primo annuncio cristiano. Ma non solo gli apostoli sarebbero degli impostori, ma Gesù stesso, Gesù Cristo stesso, se lui non fosse risuscitato, veramente sarebbe da considerare, dovrebbe essere considerato un impostore. Perché? Perché Gesù parlò diffusamente della sua risurrezione. Credo che non sia neanche utile, perché dovreste conoscerli, e se non li conoscete, poveri voi, leggete i Vangeli. Ma quante volte Gesù disse con grande chiarezza che sarebbe risuscitato? Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E questo è soltanto Matteo capitolo 16 al versetto 21, ma al capitolo 19, 17 il verso 9, 23, 20, 19, troverete tantissime testimonianze. C'è una importantissima testimonianza sempre nel Vangelo di Matteo al capitolo 27, è importante ed è interessante perché parla del fatto che qui sono i nemici, quelli stessi che avevano ordinato la sua morte, che cercano di nascondere la sua risurrezione. Vi ricordate quando i capi dei sacerdoti e i farisei si recano da Pilato perché avevano ricevuto la testimonianza che la tomba era vuota, non c'era più il Signore, e dicono a Pilato: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Scusate, qui è esattamente prima che venisse, che risuscitasse. Quindi queste persone avevano chiaramente ascoltato le parole di Gesù e dicevano: dobbiamo in qualche modo proteggere la tomba affinché non accada che magari sia fraudolentemente tratto fuori il corpo di Gesù. Questo seduttore aveva detto, mentre era ancora in vita, che dopo tre giorni risusciterò. Quindi anche i nemici riportano la testimonianza di Gesù. È strano che i discepoli non avevano capito le sue testimonianze sulla risurrezione, ma i nemici avevano capito molto bene che lui aveva parlato della sua risurrezione. Quindi se Gesù non è risuscitato, che cosa rimane del Vangelo? Che cosa rimane della predicazione? Niente. Gli apostoli hanno detto delle menzogne, lui stesso era un menzognero, perché ha parlato chiaramente della sua risurrezione. Se Gesù non è risuscitato, il cristianesimo è nullo. Bisogna cercare un'altra filosofia di vita, bisogna cercare necessariamente un nuovo sistema migliore. Se è così, noi non sappiamo che cos'è la verità, non lo sappiamo, perché non c'è una verità. Ieri, credo un paio di giorni fa, sentivo per radio che ricorreva un anniversario probabilmente della morte di Totò, di Antonio De Curtis, e per radio hanno fatto sentire un pezzetto di un film di Pasolini dove c'è un attore, Ninetto Dauli, che chiede a, appunto a Totò, pone la stessa domanda che Pilato chiese a Gesù: che cos'è la verità? E la risposta di Totò, o perlomeno le parole che Pasolini mette in bocca a Totò, è: la verità è qualcosa che è dentro di te, che tu la devi ascoltare, però non la devi dire, perché nel momento in cui tu la dici non è più la verità. E questa è la filosofia del nostro tempo. La verità non è oggettiva, non esiste una verità che è valida per tutti. Ciascuno ha la propria verità, ma è anche ineffabile, non può essere pronunciata, perché nel momento in cui tu la dici e pretendi che quello che stai dicendo sia la verità scompare, non è più vera, perché è vera solo per te. Che cos'è la verità? Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E se Gesù non è risuscitato, non c'è più niente del cristianesimo. Cominciate con negare una piccola parte del cristianesimo, la risurrezione dei corpi, e trovate che tutto scompare immediatamente. L'effetto domino. Questa era solo la prima conseguenza, ma ce ne sono tante altre. La seconda conseguenza: se Cristo non è risuscitato, la fede è una cosa vana ed è una inutile perdita di tempo. Al versetto 24, scusate, al versetto 14 e al versetto 17 di questo brano che vi ho letto: se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione, vana pure la vostra fede. E al versetto 17: se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. In realtà qui sono usate due parole diverse. La prima, nel versetto 14, due volte la stessa parola, significa vuoto, qualcosa privo di contenuti, no? Vuoto. Nel secondo caso è un'altra parola che significa appunto una cosa inutile, una perdita di tempo. Se Gesù non è risuscitato, la fede in senso oggettivo, cioè quello che si deve credere, i dogmi, la Trinità, l'articolo sulla giustificazione, tutta la cristologia, tutta l'ecclesiologia, tutta l'escatologia, tutto il lavoro di tutti i concili, tutti gli scritti di tutti i teologi, tutto è una cosa vuota. Non serve a niente, prendete tutti i libri e bruciateli, perché il lavoro di Alfa e Omega, il tuo lavoro Giovanni Marino, di tutta la tua vita è inutile, stai facendo dei libri che stanno parlando della risurrezione di Cristo, se Cristo non è risuscitato stai perdendo tempo, ma vattene in giro, fai qualcos'altro. Questo è il senso per cui molta gente ci dice che noi qui stiamo perdendo tempo. Voi andate, pregate, cantate, ascoltate le prediche, leggete la Bibbia, ma se Cristo non è risuscitato, e quindi la vostra fede è una perdita di tempo, ma divertitevi, fate qualcos'altro. Capite come negare la risurrezione dei corpi, negare la risurrezione di Cristo, significa che le nostre attività sono, che la fede è soltanto un gioco per bambini stupidi, un gioco solo, un diversivo per evitare di fare cose che risulterebbero davvero utili e costruttive. Se Cristo non è risuscitato, la fede nel senso oggettivo e nel senso soggettivo, cioè la nostra fede in Dio, non serve a niente, è una cosa vuota, vana, una perdita di tempo. Ma non solo: se Gesù Cristo non è risuscitato, noi non abbiamo una speranza dinanzi a noi, perché la nuova era di cui si parla in questo cristianesimo non è iniziata davvero. se Cristo non è risuscitato, noi siamo ancora nel tempo in cui la morte e il peccato regnano. In Genesi 2,17 vi ricordate che cosa dice Dio ad Adamo? Nel giorno in cui tu mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Il peccato e la morte sono intimamente collegati. Il peccato produce la morte. Questo è lo schema nella scrittura. E sia nell'avvertimento di Genesi 2,17, sia anche nel sistema sacrificale. Che cosa ci insegna nella Bibbia il sistema sacrificale? Tu sei un peccatore, quindi meriti la morte. Affinché tu non muoia, deve morire qualcun altro al tuo posto. La morte viene riparata con la morte. Ma questo è il trionfo della morte. Io sono morto, e a causa del fatto che io sono morto, perché sono un peccatore, qualcun altro deve morire al mio posto. Ma questo che cosa fa? Vince la morte? No, allunga la catena di morte. Se ci pensate, è proprio questo, tutta la storia dei sacrifici non è altro che un allungare la catena della morte. E sacrificio dopo sacrificio, mattina e sera, Pasqua dopo Pasqua, avete sentito in questi giorni tutti si mobilitano in favore di questi poveri agnellini che vengono uccisi a Pasqua, no? E però pensate a quanti agnelli venivano uccisi nella Pasqua ebraica. Ogni Pasqua c'è la morte, e la morte, e la morte, e la morte, fino alla morte di Cristo. Quando è che la morte è stata vinta? Quando è che è finita questa catena di morte? Soltanto quando l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che muore per il peccato del mondo, viene risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, noi siamo ancora nella morte perché siamo ancora nel peccato. Questo è il senso di quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. Senza spargimento di sangue non c'è perdono, ma per annullare gli effetti del peccato Cristo è morto e dopo essere morto è stato risuscitato. Se Cristo è risuscitato, allora noi però siamo entrati in una nuova era, nell'era del perdono, della vita che trionfa sul peccato e sulla morte. Se Cristo non è risuscitato, la predicazione è falsa, la fede è una cosa vana, una perdita di tempo, la nuova era non è ancora iniziata. Chi è morto, anche chi è morto nella fede in Cristo, pensa, fratello, sorella, pensate ai vostri genitori, ai vostri coniugi, alcuni hanno i loro figli o i loro parenti che sono morti credendo nel Signore. E se Gesù non è risuscitato, dice l'Apostolo Paolo, chi è morto, anche chi è morto in Cristo, è definitivamente perito. Al versetto 18 lo dice l'Apostolo Paolo, dice anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti, significa finiti, chiuso, non c'è più niente, non esiste più nulla. Non esiste più nulla. Perché? Perché se Cristo, del quale è detto che era figlio di Dio, che ha compiuto miracoli, che ha parlato come mai nessun uomo ha parlato, nella cui bocca non è stato trovato peccato, che è morto da innocente e così è stato riconosciuto da tutti, se Cristo è rimasto in potere della morte, se Lui non è risuscitato, allora nessuno può essere risuscitato. Nemmeno quelli che hanno vissuto e sono morti con la fede in Lui saranno risuscitati. E se nessuno risuscita, allora i morti sono periti per sempre, perché dalla morte non c'è ritorno, alla morte non c'è rimedio. Questo è il senso del ragionamento dell'Apostolo Paolo. Quindi se Cristo non è risuscitato, dimenticatevi di rivedere i vostri cari, dimenticatevi di quelli che sono morti in Cristo, chi è morto è perito e basta, non c'è più niente, non c'è niente. Ancora, e questa è l'ultima conseguenza, se Cristo non è risuscitato, chi soffre e crede è un miserabile, perché in fondo lo fa solo per scopi temporali, temporanei. Versetto 19, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri, o come diceva la vecchia riveduta, i più miserabili tra tutti quanti gli uomini. E al versetto 32, che non abbiamo letto, dice Paolo: se soltanto per fini umani, cioè se soltanto per cose di cui si godono, che si può godere in questa vita, se soltanto per cose di cui posso divertirmi o che possono fare il mio vantaggio adesso, ora, mentre sono vivo, se soltanto per fini umani ho lottato contro le belve ad Efeso, che utile ne ho, se i morti non risuscitano, conseguenza, allora mangiamo, beviamo, perché domani morremo. Cioè, in altri termini, cosa sta dicendo qui l'Apostolo Paolo? Che se Cristo non è risuscitato, perché mai si dovrebbe credere in Lui? Perché dovremmo essere dei credenti? Per ottenere prosperità su questa terra, in questa vita, per vivere sani e godere per pochi anni, per avere una bella casa, per avere una bella famiglia, per avere un buon lavoro, per avere una bella macchina, per dare un bel futuro ai propri figli, per poi godersi una bella pensione e magari morire di una buona morte? Questo è la ragione della tua esistenza? Eppure tanti cristiani sono così. Vivono soltanto per l'oggi, e infatti quando manca loro un po' della loro salute immediatamente vanno in confusione e pregano: Signore, guariscimi, non posso sopportare queste sofferenze. Ma senti un po', ma tu davvero esisti per poter stare bene su questa terra? Se vivi per questo, questo è il ragionamento dell'Apostolo Paolo, sei il più miserabile tra le creature. Se credi in Cristo per poter avere buona salute e una vita serena, allora non c'è nient'altro, non hai nessuna speranza oltre questa vita, sei come i pagani, devi solamente pensare a mangiare, a bere, perché domani morirai. Giustamente chi non crede nella risurrezione di Cristo e quindi nel peccato, nella condanna, nella morte, nel perdono, considera una perdita di tempo la religione. Che farà? Dirà semplicemente: mangiamo, beviamo, godiamo in tutti i modi possibili e immaginabili, senza limiti, senza temere di oltrepassare qualunque limite, perché domani moriremo e dopo la morte non c'è nulla. Se Cristo non è risuscitato, se non c'è risurrezione, le sofferenze che patiamo sono solo delle torture prive di senso e senza alcun giovamento. Ecco le conseguenze della mancata fede nella risurrezione di Cristo. Vedete, se una tessera del domino cade, butta giù tutte le altre, non c'è niente da fare. Se Cristo non è risuscitato, tutto crolla. Ma se Cristo è risuscitato, se Cristo è risorto davvero, che cosa cambia? Beh, chiaramente, se Cristo è risuscitato davvero, tutto cambia. Tutto cambia. E questo è il messaggio che io questa mattina vi voglio dare. Cristo è veramente risuscitato. Cristo è risuscitato davvero. Nel giorno di Pasqua, 3 giorni dopo la sua morte, abbiamo sentito di quelle donne che andarono lì e trovarono la tomba vuota. E abbiamo sentito di questi nemici di Gesù che cercavano di nascondere in qualche modo questo fatto. Non l'abbiamo letto in Luca, ma è scritto in Matteo che i farisei, ricevendo il rapporto delle guardie, dissero: vabbè, non vi preoccupate, dite che vi siete addormentati e che il corpo di quel Gesù è stato preso dai discepoli. Queste donne che vanno lì convinte che avrebbero trovato Gesù morto, che non avevano capito profondamente il significato della sua predicazione, arrivano lì e si spaventano e si meravigliano di quell'angelo che dice loro: perché cercate il vivente tra i morti? E i discepoli non erano così inclini a credere alla risurrezione. Quando quelle donne vanno da loro, non è che dicono: ah, bene, sì, è vero, è risuscitato. No, accolsero con freddezza, e abbiamo sentito quella testimonianza. E Gesù dovette apparire loro più volte con molte prove per dimostrare che veramente egli era risuscitato. E sappiamo la storia dal Vangelo di Giovanni, che uno di loro, un discepolo, Tommaso, non era presente il giorno della risurrezione, il primo giorno, il giorno di Pasqua, insieme agli altri, e dovette aspettare altri 8 giorni prima di poter credere nella risurrezione, perché Gesù dovette apparirgli. Paolo dice qui, come abbiamo letto, che c'erano 500 persone in una certa circostanza che videro Gesù risorto, alcuni dei quali erano ancora vivi mentre lui stava scrivendo. In altri termini, stava dicendo qui: voi potete informarvi da testimoni oculari che di prima mano vi possono dire Gesù è veramente risuscitato. Non è una storiella che io vi racconto, è la verità. La tomba vuota è una prova della risurrezione di Gesù, i testimoni oculari della sua risurrezione, il fatto che la risurrezione corporale di Cristo è stato sempre il centro della predicazione cristiana, della celebrazione cristiana, sono prove incontrovertibili. Gesù è veramente risuscitato. E se Gesù è risuscitato, molto velocemente, che cosa succede? Prima di tutto, se Gesù è risuscitato, la sua parola è verità. È la parola degli apostoli, e gli apostoli hanno detto cose vere perché sono testimoni credibili. Il Nuovo Testamento è vero ed è degno di fiducia. Tutto quello che Gesù ha detto e tutto quello che Gesù ha fatto è vero. Egli è davvero l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli è davvero il Signore del sabato. Egli è davvero la progenie della donna che schiaccia il capo del serpente. Egli è davvero la luce del mondo. Egli è davvero colui che calma la tempesta. Egli è davvero colui che nutre le moltitudini. Egli è davvero colui che guarisce e libera, che salva e che ristora, che risuscita i morti, che rialza i caduti, che asciuga le lacrime dagli occhi dei suoi, che fa vendetta e difende il suo popolo e lo guida lungo le acque calme e lo accoglie nel cielo, nella casa del Padre. Gesù è davvero colui che ha detto di essere, gloria al suo santo nome. Gesù è davvero il Salvatore. Gesù è davvero il Re dei Re. Gesù è davvero il Signore dei Signori. Se Egli è risuscitato, la sua risurrezione ha validato la sua parola e le sue opere. Ed Egli è colui che può intervenire nella tua vita, perché Egli vive. Non è semplicemente un esempio dal quale trarre ispirazione. Non è semplicemente un insegnante dal quale apprendere qualche nozione. Egli è il Salvatore vivente che è qui in mezzo a noi. Se Cristo è risuscitato, la sua parola è verità e la fede non è vana. la fiducia che riponi nelle sue promesse, nella sua parola, la speranza che la buona parola di Dio si compirà, non è un inganno, non è qualcosa di vuoto, la fede non è una specie di sedativo, un antidolorifico palliativo per superare i drammi dell'esistenza umana. La fede è una fonte di forza reale e soprattutto una certezza che troverà conferma nel tempo e nell'eternità, perché come dice l'apostolo Paolo in Romani 9:33, chi crede, chiunque crede in lui non sarà deluso. Romani 10:11. La fede è qualcosa di vero. Se Cristo è risuscitato, il perdono è reale. E noi siamo già entrati nel mondo futuro. Questo, vi ricordate cosa disse l'apostolo Paolo predicando ad Atene? Disse: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, ricordate, risuscitandolo dai morti. Questo è il messaggio predicato a dei pagani. Cristo e la sua risurrezione segnano l'ingresso in una nuova era. Dice Paolo: qui è finito il tempo dell'ignoranza, siamo entrati in una nuova epoca. In quale epoca? Nell'epoca in cui Dio perdona i peccati. Come li perdona? Li perdona a causa della morte di Cristo. Perché li perdona? Come possiamo essere certi? Per il fatto che Lui è risuscitato. Quindi questa nuova era in cui il perdono dei peccati viene offerto a tutti e il ravvedimento è comandato a tutti e la fede in Cristo è comandata per tutti, è questo nel quale noi ci troviamo. E questa mattina la mia domanda nei confronti di qualcuno in particolare è questa: quali sono i tuoi peccati? Quali sono i tuoi peccati di cui ti devi ancora ravvedere? Seppure i tuoi peccati fossero neri come la pece, o per usare un termine biblico, rossi come lo scarlatto, seppure fossero peccati che ti travagliano l'anima e te la rodono come il tarlo e ti tagliano a pezzi, questa mattina, siccome Gesù Cristo è risuscitato, tu devi sapere che ti trovi in una nuova epoca, non nell'epoca in cui i tuoi peccati ti schiacceranno, ti distruggeranno e ti manderanno all'inferno, ma nell'epoca in cui il Signore offre il perdono, ti chiede il ravvedimento e la fede. Questo è, se Cristo è risuscitato, e Cristo è risuscitato, noi siamo in questo tempo in cui non devi aspettare il giubileo, non devi andare a Roma, non devi baciare una statua, non devi seguire a piedi nudi le vare della Settimana Santa. Non hai bisogno di andare neanche nel piccolo confessionale per dire i tuoi peccati all'orecchio di un uomo, ma questa mattina ascolta la voce del Signore: figlio mio, figlia mia, i tuoi peccati ti sono rimessi, vai in pace. Se Cristo è risuscitato, ed Egli è risuscitato, i tuoi peccati sono perdonati a condizione della fede e del ravvedimento. Se Cristo è risuscitato, e siccome Cristo è risuscitato, i morti non sono periti. I morti sono solo in attesa del meglio che deve ancora venire. La morte, dice Paolo, ha ormai perso il suo pungiglione, perché la legge di Dio è stata adempiuta da Cristo e il peccato è stato espiato. Noi vediamo morire i nostri cari. Molti di voi hanno avuto delle persone care che le hanno viste andar via, le proprie mogli, i propri mariti, Alcuni hanno avuto la triste esperienza di veder morire i propri figli, fratelli, genitori. Questa è la vita. In questi giorni che stiamo al capezzale di papà, facciamo tanti, tanti pensieri e pensiamo che cosa rimane di un uomo. Un uomo che ha vissuto per 87 anni, ci ricordiamo le cose che ci ha raccontato, della sua infanzia, ripensiamo alle cose fatte, ai momenti di gioia, a quando eravamo piccoli, alle cose belle, alle cose brutte che sono accadute, ai suoi lavori fatti, all'esempio che ci ha dato, alle cose sbagliate che ha fatto, alle cose buone che ci ha lasciato. E lo vediamo adesso lì, lo chiamiamo e non ci risponde, respira ancora, ma sappiamo che lo farà per poco tempo. Noi vediamo morire i nostri cari, e quando vediamo morire i nostri cari dobbiamo pensare che noi stessi stiamo andando verso la morte, perché ogni giorno che passa siamo un giorno più vicini alla nostra morte. Questa è la nostra sorte, questo è quello che accadrà. Però noi non andiamo verso l'ignoto. Sappiamo, in virtù dell'insegnamento di Gesù e della sua risurrezione, che la morte è solo un passaggio. La morte è un leone ruggente, sì, ma un leone che, seppure ruggisce, è privato dei suoi artigli e dei suoi denti. È uno scorpione. Francesco, la morte è uno scorpione, ma uno scorpione senza il pungiglione, uno scorpione che non ti può fare male, perché viene, ti fa paura, ma Cristo ha tolto il pungiglione della morte. Gloria sia al suo nome santo. La morte è un serpente senza il veleno, minacciosa per quanto possa essere. Noi sappiamo che essere assenti dal corpo significa essere presenti con il Signore, e che è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli, e che adesso sono beati i morti che muoiono nel Signore, perché essi si riposano delle loro fatiche e le loro opere li seguono. E infine, ed ho concluso, siccome Cristo è risuscitato, e il Signore è veramente risuscitato, le nostre sofferenze hanno un senso e sono solo momentanee. Noi non speriamo in Cristo per questa vita soltanto. E noi cristiani, direi i veri cristiani, non aspirano a vivere nelle comodità, come se queste fossero il massimo della gioia e del godimento possibile. Noi sappiamo che siamo nati per soffrire. Qualcuno con grande ironia diceva: noi siamo nati per soffrire e ci riusciamo benissimo. Ma noi siamo nati per soffrire è un testo del libro di Giobbe, che dice: l'uomo è nato per soffrire, come la scintilla per volare in alto. E che le sofferenze di questa vita, per quanto l'apostolo Paolo le definisce leggere e momentanee, sono anche reali, e a volte potrebbe sembrare che ci schiaccino. Sì, sofferenze di malattie gravi, invalidanti, le sofferenze collegate con la vecchiaia, le sofferenze collegate con il tradimento di persone che ci fanno del male. La vita è piena di sofferenze, però anche se sono reali, e a volte potrebbe sembrare che possono distruggerci, ciò che ce le fa sopportare con pazienza è sapere che le nostre sofferenze sono tra quelle cose che cooperano per il nostro bene. Perché sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo disegno, che le sofferenze producono un bene per noi. Il salmista diceva, Salmo 19, versetto 71, è stato un bene per me l'afflizione subita, affinché io imparassi i tuoi statuti. E che, e questo è il messaggio più bello e confortante, le nostre sofferenze, per quanto gravi e reali ci possano sembrare, hanno l'effetto di produrre una maggiore felicità nel futuro. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo, Seconda Corinzi, capitolo 4, i versetti famosi, versetti 16, 17, 18. Perciò noi non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esterno si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Io ho concluso stamattina. Qualunque sia la nostra condizione, noi dobbiamo vivere alla luce della risurrezione di Cristo. E dobbiamo vivere una vita risorta con Cristo, perché Cristo è risuscitato davvero e noi abbiamo ascoltato la sua voce e siamo anche noi risuscitati, spiritualmente risuscitati, la prima risurrezione, e aspettiamo la seconda risurrezione, quando anche il nostro corpo sarà risuscitato o trasformato e saremo sempre col Signore. Amen. Chiniamo il capo. Signore, Padre nostro, questi sono i pensieri